Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Allora, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato come sempre, e buon lunedì a te, buon lunedì anche a tutti gli ascoltatori, perché abbiamo iniziato da poco. Sei?
Sì, sì.
Okay. Abbiamo iniziato da poco, naturalmente nella prima parte con l'anteprima abbiamo avuto anche Luca Calamai con il suo editoriale Penne e Calamai del lunedì. È chiaro che, caro Stefano, l'argomento è molto incentrato su quello che è successo in Inter-Juventus, però noi proveremo ad analizzare un po' il tutto. È chiaro che questo prenderà più spazio, che penso che sia una cosa anche normale, è il fatto praticamente di questa giornata di calcio, però proveremo un po' ad analizzare il tutto. Allora lo facciamo insieme al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Buon pomeriggio Nick. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben trovati.
Allora, ha avuto un piccolo contrattempo, ci dicono Massimo Bonanni in regia, dovrebbe intervenire insomma un po' più avanti. Allora intanto noi iniziamo, io direi una cosa, iniziamo come nostra consuetudine, sempre con i nostri 30 secondi, dedicateli a chi volete e poi dopo da lì sviluppiamo un po' il dibattito. Stefano, parto con te, i tuoi 30 secondi oggi a chi li dedichi?
A Fagioli.
Bravo.
Perché è un giocatore non ritrovato, cioè un giocatore nuovo, molto forte, e credo che debba essere preso in considerazione per quanto riguarda la nazionale. Quindi Gattuso deve dare un'occhiata, merita attenzione, è un giocatore che in questa crisi della Fiorentina sta giocando a livelli eccezionali, quindi complimenti a lui. Merita
Fagioli, quindi un Fagioli ritrovato per Impallomeni. Vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
Beh, lascio da parte l'argomento di Inter-Juventus, perché altrimenti poi dovremmo fare una pagina nella pagina. Beh, io ci metto dentro sinceramente l'aspetto che più mi colpisce di ogni altro, il cinismo del Milan, che riesce in qualche maniera a vincere anche partite che magari potrebbe pareggiare, e quindi ci dico Luka Modric, la stoffa del campione che va a risolvere una partita che poi, alla luce di quello che è successo in Inter-Juventus, è una vittoria pesantissima.
Sì. Daniele Garbo.
Malen si è calato con sorprendente facilità nel campionato italiano, 5 presenze, 5 gol. C'è da chiedersi dove sarebbe la Roma se Malen, anziché arrivare a gennaio, fosse arrivato a luglio.
Sì, bella valutazione anche questa di un giocatore che ha avuto un impatto incredibile. 5 gol in 5 partite, Stefano, 3 punti portati, ma a tratti sembra un giocatore imprendibile, sì, per le difese. Ieri il pallone quando arrivava gravitava dalle sue parti, in qualsiasi situazione di sbaglio, di retropassaggio oppure la palla che arrivava lì, partiva lui, sembrava veramente sconquassare la difesa proprio dell'avversario.
Ma come ha detto, c'è un passo. Daniele si è inserito in maniera proprio, sì, con la naturalezza dei grandi giocatori. È un grande giocatore, è di un livello superiore, lo sta dimostrando.
Se fosse arrivato prima, dov'era la Roma?
Ma non possiamo sapere.
Difficile fare sempre rispondere a una domanda del genere, però insomma.
Però avrebbe avuto un vantaggio ulteriore, soprattutto nello sviluppo di quello che vuole Gasperini sul campo. Io non ti so dire, insomma, se poi ci sarebbe stata una differenza, però certamente la sta facendo.
Sì, sì.
È visibile.
È molto visibile, sì,
e,
sì, sì.
E aggiungo, mi ha sorpreso anche il fatto che sia stato sostituito, non so, però.
Quello
che fa Gasperini fa tutto bene, però
non l'avrei tolto.
Avrei tolto tutti tranne lui.
Ti devo dire la verità. Nick, nel mercato è stato sicuramente veramente il pezzo più pregiato arrivato in questo mercato, no, di riparazione.
Ma insomma, in rapporto anche, diciamo, all'incidenza che ha avuto, direi di sì, perché comunque alla fine, tra i tanti arrivi, tanti acquisti, soprattutto nel mercato di gennaio, mi sembra che lui sia stato quello che ci ha messo la parola più importante, no? Ha messo i puntini sulla I. Quindi era giusto anche che accontentassero Gasperini, quindi alla fine, voglio dire, le proteste neanche purtroppo malcelate, perché comunque Giampiero, quando deve dire una cosa, non sa essere diplomatico, però alla fine hanno portato ai frutti sperati. E poi io dico, occhio, perché noi stiamo parlando di Malen, ma tra un po' vedrete Robinho Vaz. Aspettate, pazienza, poi vedrete che anche lui verrà fuori alla distanza. Ora è ancora molto giovane, ma questo ragazzo, secondo me, tra un po' si conquisterà anche lui le luci della ribalta.
Però Daniele, tu hai citato Malen, io mi sento di aggiungere in questi ipotetici così 30 secondi pure Allison, questo ragazzo che ha preso il Napoli, guardate che c'ha un passo pure lui, è entrato, ha dato una scossa al Napoli notevole, cioè sembrava proprio benzina, è entrato e si è messo la benzina al motore del Napoli, via, è partito il Napoli. No, sì. No Stefano, mi sembra un giocatore che... cioè,
è entrato,
io non lo conoscevo,
nella situazione
devo dire
ideale,
la verità.
No? Che ha esaltato le sue caratteristiche, sì, perché sì, anzi sì. È stato molto libero, là c'è stata una mancata lettura proprio, cioè, individuare il pericolo,
sì.
Ha giocato molto molto libero, di fare quello che gli piaceva fare, e comunque sono d'accordo con te, è un giocatore di tecnica, ha una facilità di saltare l'uomo incredibile, e poi insomma, ha fatto un gran gol. Probabilmente senza Alisson il Napoli non avrebbe ripreso.
Sì. Daniele, sei d'accordo anche tu? Lui ha cambiato anche lui la partita.
Ha avuto un impatto incredibile. Lui appena entrato ha fatto un tiro, ricorderete che, che Svilar ha parato, ma insomma si è capito che il ragazzo aveva personalità, aveva voglia di far vedere cosa sapeva fare. Anch'io non lo conoscevo, sono rimasto stupito dalla sua facilità di corsa, dalla sua capacità di dribblare, di tirare, insomma bisognerebbe vederlo ovviamente dal primo minuto per capire qual è il suo reale valore, però sicuramente la personalità non gli manca, perché si è visto come si è inserito subito nella partita.
No, è vero, ha fatto veramente... Vi chiedo una cosa, il Napoli dopo questo pareggio è definitivamente fuori dalla corsa al titolo, oppure vi sentite ancora di aspettiamo, vediamo, ci sono ancora molte partite, o è un pareggio che di fatto... Napoli ha avuto tanti problemi quest'anno, perché pure il Napoli, se avesse avuto tutti i giocatori a disposizione, molto probabilmente era dietro all'Inter, o comunque con l'Inter era lì. Però che ne pensate? Definitivamente fuori, Stefano, a questo punto?
Sì, per me fuori.
Sì, fuori. Quindi lotta a due.
Sì.
Lotta a due. Daniele?
Sì, anche per me è fuori. È possibile possa recuperare questo svantaggio a tre squadre davanti, insomma, francamente. Mi
però
sembra...
diventa adesso una lotta molto importante per la zona Champions.
Assolutamente sì, però ecco, io credo che la cosa importante di questo pareggio sia il fatto che il Napoli ha dimostrato comunque di essere vivo.
Esatto.
Io pensavo che avrebbe avuto dei contraccolpi, che potesse anche addirittura crollare, e invece ha avuto la capacità di riprendersi, di lottare, di combattere fino alla fine, e questo sicuramente è molto importante. Credo che a questo punto il Napoli possa guardare con maggiore ottimismo al futuro e alla possibilità di arrivare tra le prime quattro.
Nick, sei d'accordo anche tu?
Io, più che dire se è fuori dallo scudetto o meno, comincerei a dire: e quindi siamo a metà febbraio, che stagione è stata? Che stagione è quella del Napoli? Io farei questo ragionamento.
No, ma facciamolo, perché
secondo
perché
me è questo
è
il ragionamento da fare. Al netto degli infortuni, al netto delle arrabbiature, al netto delle partite ravvicinate, beh, allora, se il Napoli deve lottare per rimanere nelle prime quattro, e va benissimo, però è fuori alla Champions, fuori dalla Coppa Italia, con l'organico che si è costruito, qualcosina in più era lecito anche aspettare. Per me è già partito il piano del futuro nuovo del Napoli. Io l'altro giorno ne parlavo anche con Paolo Bargigia, che ha tutta una sua idea, ovviamente in base alle fonti, alle notizie che ha ritrovato, ma che in parte io condivido, perché secondo me lì c'è una rivoluzione. Per me il direttore sportivo e l'allenatore sono in forte dubbio per il prossimo anno.
Quindi tu dici cambio totale.
Ma io credo che De Laurentiis, allora, secondo me lì io non lo so come andrà a finire, però sinceramente il mercato ha portato dei giocatori che poi non so di chi è la responsabilità del fatto che alcuni giocatori non sono stati utilizzati, di Conte o di Manna, e di conseguenza di De Laurentiis. Beh, io credo che De Laurentiis abbia lasciato molto mandato ai suoi uomini, anche in virtù di quello che era successo dall'arrivo di Conte in poi. E poi Conte che vuol fare? Vuol continuare a stare a Napoli oppure no? Perché qui si parla già di diversi profili nuovi, quindi secondo me c'è veramente un'area non dico di rivoluzione, però secondo me a Napoli quest'estate cambieranno diverse cose.
Beh, se mandi via il direttore sportivo,
posso dire una cosa?
L'allenatore è una rivoluzione, ragazzi.
Sì. io posso dire, io credo, allora, Conte tranne alla Juventus non è mai rimasto 3 anni di fila in una società. Quindi il secondo anno e il primo anno i giocatori sono entusiasti, il secondo anno fanno più fatica a sopportarlo, il terzo anno non lo reggono più, tanto è vero che di solito lui cambia aria. Quindi anch'io sono d'accordo con Nicolò che cambierà molto nel Napoli il prossimo anno, ma volevo dire una cosa, volevo sottolineare che ieri, in occasione del calcio di rigore, Rahmani si è infortunato un attimo prima di toccare Wesley, ed è il 35esimo infortunio muscolare di questa stagione. Bisogna farsi delle domande, ragazzi, sulla preparazione del Napoli.
Io lo dico da tempo, qua l'abbiamo detto Stefano da, proprio da inizio, no? Perché sono tanti, non può essere solo casualità.
Diciamo che qualcosa non ha funzionato.
Qualcosa non ha funzionato perché è evidente, no?
Ma poi è un nervo scoperto, perché appena si parla di infortuni, anche ieri Conte insomma,
si arrabbia un po'.
Si nervosisce. Però cioè, sono andato di fatto, andato, Daniele, insomma, 35 infortuni muscolari.
Sono tanti.
Sono tanti. Anche... hanno condizionato completamente la stagione. Nick diceva beh, dobbiamo interrogare sulla stagione del Napoli, insomma, però voglio dire, senza De Bruyne, Ghissate, Lobotka, Gilmour, secondo me sì, secondo me sì, perché è difficile poi immaginare, cioè è stato un altro Napoli e quindi il gioco forza esce fuori questa classifica, queste eliminazioni, anzi ecco, la Champions League forse racconta un po' la verità, ecco, l'unica grandissima difficoltà che ha avuto il Napoli, che non ha onorato il miglior dei modi di questa competizione, perché arrivare trentesimi su 36 squadre è brutto, eh. Cioè, ha preso 6 gol contro l'Eindhoven, non è che c'erano tutti questi infortuni.
Tu quindi, pensi che ci sarà una rivoluzione, come dice Nick, una mezza
insomma,
rivoluzione?
Nick ha più notizie di me, però credo che anche Conte ieri ha parlato di bisogna vedere che Europa andremo a fare.
Certo.
C'è il rischio che questo Napoli possa arrivare quinto, c'è, eh.
Come no, sono tutte e tre lì,
quindi è un triello adesso, okay. Napoli, sì, sì. Roma, Juve
e Juventus. Como lo tiri fuori?
Sì. Atalanta vuoi? Adesso De Catalare si è messo la squadra, è una squadra forte.
Atalanta è forte, voglio.
Però c'ha 5 big match, credo. Poi sì. Bisogna vedere se li vince, li porta a casa 3 su 5. Tutto dipenderà da quello, certamente anche dalla marcia di Juventus e Roma. Però l'Atalanta sta là, eh.
Sì, sì, sta risalendo molto, sta risalendo di rincorsa e bisogna...
C'è una media di 2 punti a partita, quindi un palladino da Champions League.
Senti Nick, una cosa prima, e chiudiamo, poi andiamo a sentire anche un audio, per proprio chiudere questo discorso, ma c'è secondo te una figura di allenatore che potrebbe, diciamo così, sostituire eventualmente Conte?
Ma allora, guarda, ci sono tante voci in questo momento, no? Sulla panchina del Napoli, se dovesse andare via Conte, chi potrebbe essere il suo sostituto, eccetera. Allora, io ti dico che se dovesse andare via Conte, per me l'allenatore giusto è De Zerbi. Per me sarebbe l'allenatore ideale per il Napoli in questo momento. De Zerbi perché è cresciuto tanto, perché è un allenatore che comunque fa anche un calcio spettacolare, perché dal punto di vista, voglio dire, anche di quelle che possono essere le caratteristiche della squadra, secondo me c'è già un'impalcatura giusta per lui. Però c'è chi mi dice occhio a Italiano, occhio a Farioli, io non lo so, ecco, se queste possono essere delle situazioni da prendere in considerazione. Però io credo che questa volta, come ha fatto spesso De Laurentiis, sarà lui a scegliere l'allenatore, e lo farà a seconda di quelle che sono le sue idee più precise. Secondo me dopo Conte ci sta che si passi, no, un allenatore di questo tipo, ecco, cioè vuol dire, io questi nomi li ho sentiti fare, poi che siano nomi sicuri per la panchina del Napoli non lo so, però ecco, io ti dico che per esempio uno come De Zerbi ha tanto mercato anche in Inghilterra, per cui Roberto De Zerbi potrebbe anche andare, che ne so, a Tottenham, da altre parti.
Il Tottenham però ha preso adesso Tudor, bisogna vedere che
sì,
cosa.
Sì, però bisogna vedere se lo tengono per fino all'anno prossimo, oppure se magari, sai, poi tutto dipende sempre da come finisce la stagione. Però ecco, De Zerbi secondo me potrebbe essere un'idea da parte di De Laurentiis. È un modo anche, perché poi c'è da capire un'altra cosa. Per me, io ho capito anche questo, cercheranno di ridurre un po' i costi, e quindi secondo quello che ho percepito è chiaro che ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi pesanti, e ci sono dei giocatori che probabilmente forse non rientrano più totalmente nel progetto, quindi ecco perché l'idea magari di andare a prendere un allenatore di altro tipo, che possa magari, cioè, Conte vuole, parliamoci chiaro e tondo, Conte vuole quelli che sceglie lui, sono quelli a tutti i costi, e anche a costi che naturalmente possono essere elevatissimi per quanto riguarda l'ingaggio. Questo è, se prendi Conte, queste sono le considerazioni. Se vuoi ridurre il monte ingaggio, fare un Napoli comunque forte ma con una situazione economica diversa, devi prendere un allenatore che lavora anche sui prospetti. Cioè, quindi Giovane, cioè, secondo me l'hanno preso, io credo sia stato strapagato Giovane, però rientra nella logica di quello che ti stavo dicendo.
Sì, di un cambiamento di questo tipo. Andiamo a prendere qualche audio e poi andiamo avanti, dai.
Ciao, sono Giovanni. Il problema, secondo me, per quanto riguarda gli infortuni del Napoli, non è dovuto solo alla preparazione di Conte, perché comunque lui fa questa preparazione da tanti anni, ma è dovuto, oltre a questo, naturalmente, a, secondo me, a uno staff medico che sta facendo alcuni errori, vedi il caso Neres e il caso Osimhen. vedi i campi di allenamento di Castelvetturno che non sono adeguati ai ritmi di oggi, e vedi anche l'età media della squadra che è nettamente, nettamente diciamo avanti con l'età. Grazie.
No, grazie a te. Qualcosa, come diceva Stefano prima, qualcosa è successo. Dai, è inutile che ci giriamo intorno. E noi adesso qui accusare i campi, accusare quello. Io sinceramente non ho gli strumenti per poter dire una cosa del genere. Anch'io, però è chiaro che una riflessione va fatta, perché gli infortuni sono stati veramente tanti. Il Napoli è stato falcidiato da una serie di infortuni muscolari che hanno limitato la squadra nella stagione. C'è certo. Poco da fare. Insomma, questo è chiaro. Però vediamo adesso, insomma, è lotta per il terzo posto. E vediamo un po' insomma che cosa per i primi quattro posti, insieme ad una Roma che io ho visto molto bene, Stefano, ieri. Sì. In salute, una
squadra giocando in 10 poi
esatto, una squadra in salute.
La Roma non sbaglia, la prestazione non la sbaglia quasi mai. Ha avuto un momento di riflessione a cavallo proprio all'andata contro il Napoli a Cagliari.
Sì.
Se proprio devo individuare
a Udine, partita così e così,
sì, ma da pareggio, cioè, non è che è mai stata messa sotto dagli avversari.
Anche no, fisicamente sta benissimo, ragazzi.
Sta bene in campo, bella piantata, la prestazione la fa, poi manca sempre qualcosina, ma insomma non è che si può avere tutto dalla vita. Ieri nella gestione, secondo me, del finale è venuto a mancare un po' di lucidità, di freddezza, ma non mi riferisco ai cambi di Gasperini, mi riferisco a individuare il pericolo lì con Gilmour, e Alisson è cambiato il Napoli, cioè gli ha ridato quella fiammella di speranza, e il Napoli ci ha creduto, è una squadra che ha tanto spirito, c'è un'anima importante questa squadra,
sì.
Insomma al 75esimo pensavo che fosse finita la partita,
invece è arrivato
Alisson libero lì. Cioè, voglio dire, lì non è che serve l'allenatore che ti dica qualcosa,
qualche errore,
devi individuare il pericolo, e la Roma non l'ha individuato.
No. Però insomma, Daniele, mi sembra che delle tre che stiamo parlando, Juventus, Napoli, insomma in quella zona lì, la Roma mi sembra di queste tre quella che sta meglio in questo momento, come fotografia.
La Juve ha fatto una grande partita.
Sì.
La Juve ha fatto una grande partita, ragazzi,
sì.
Al netto delle polemiche che ovviamente hanno, perché la partita è stata chiaramente falsata da quell'episodio, no?
Assolutamente.
Che doveva essere l'Inter a rimanere in 10 e la Juve in 11, poi non so cosa sarebbe successo, quindi parleremo forse di un'altra storia, però al netto di questo la Juventus ha giocato una grande partita, 10 contro 11,
Roma
e Juve
sono quelle che stanno bene lì, sì.
L'Inter ha tirato pochissimo in porta, ragazzi, cioè voglio dire, la Juve ha fatto una grandissima partita, la Roma sta molto bene perché continua a giocare in 10, ciò nonostante gioca molto bene, quindi voglio dire, sono squadre
perché
che stanno...
continua a giocare in 10? Con chi c'è? Non ho capito.
Non voglio fare i nomi.
Infatti non capivamo sto 10 contro 11,
importa,
io ho detto vai.
Voglio dire, qual è il giocatore che è proprio non...
Secondo me c'è un giocatore che non c'entra niente con questa squadra, che sta dando pochissimo.
Ma chi è?
Provate a fargli una domanda.
Pellegrini?
Bravo.
Vabbè, sì, in effetti non benissimo. sulla Juve sono d'accordo. Io secondo me ha fatto, fino a quel momento aveva fatto veramente una gran partita. Ma secondo me complessivamente anche dopo l'ha fatta. Cioè l'ha fatta anche in 10,
sì.
Anche in 10.
Ha giocato benissimo.
Ha giocato bene dal
ha
punto di vista del gioco.
Contro 11,
sì,
eh?
Sì, del
ha segnato
gioco,
in 10, anzi, è andato in vantaggio in 10 contro 11.
Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Nick?
Ma su Pellegrini?
No, anche sul discorso della zona Champions. Abbiamo tirato in ballo anche la Juve, tanto stiamo andando piano piano anche negli altri argomenti.
Ma io reputo che delle squadre che sono lì in lotta, se ce n'è una che non succederebbe nulla dovesse rimanere fuori dalla Champions League, è la Roma. Perché non è che secondo me erano partiti in virtù anche della campagna acquisti con l'idea di entrare o di promettere alla gente che sarebbero entrati in Champions League, cioè era una speranza, ma pronti attenti via c'è una squadra più forti, quindi secondo me quelle che hanno più pressione sono il Milan, ovviamente la Juventus e anche il Napoli. Il Napoli forse più di tutte, perché cioè, se non vinci lo scudetto e non entri in zona Champions, francamente sarebbe un po' da valutare questo aspetto, come mai non riescono neanche, voglio dire, magari finiscono fuori, poi sono dentro, secondo me ci staranno dentro, però la Roma ha tutta la tranquillità del mondo, perché adesso ha una squadra forte secondo me davanti, ha risolto una serie di problematiche, Per cui l'anno scorso, ragazzi, ci sono andati vicini con Ranieri e secondo me quest'anno ci rimanno vicini con Gasperini. Ma vicini vuol dire che secondo me ci possono anche star dentro. E io non mi meraviglierei ne uscisse una di quelle che invece erano programmate per stare nelle quattro. Quindi qualcuno deve stare un attimo, deve cominciare a guardare dietro, secondo me, più che guardare avanti. Perché avanti ho la sensazione che non ci sia più possibilità di agganciare.
Dietro
invece
ma sono quelle tre, dai, ragazzi.
Sì, e poi diceva bene Stefano, perché se l'Atalanta, se c'è un minimo rallentamento delle squadre in zona Champions, l'Atalanta con una vittoria in più li riaggancia.
Sì, l'Atalanta-Napoli.
Sì, c'è 42 punti l'Atalanta, ha scavalcato il Como. Insomma,
sì, non è,
che,
lontana,
non è lontana, non è lontana dal quarto posto, ecco, per dire, no? Quindi
visto,
bisogna fare molta attenzione.
Viene fuori una giornata con un paio di pareggi,
io la considero dentro. Guardate che io la considero dentro l'Atalanta.
Sì, adesso c'è De Catelare, esatto. mese fuori De Catelare.
Sì, aspettiamo ancora qualche altra partita.
Però c'ha Sulemana, Scamacca, Pistovic.
Sì, assolutamente. E Nick, siccome ci stiamo per fermare, introduciamo anche un po' l'argomento. Prima mi ha colpito un passaggio di Luca Calamai che vi riporto nel parlare della situazione. Lui su Bastoni ha criticato Bastoni, ha criticato Chivo, ha criticato Marotta, insomma, poi adesso ne parliamo un po' di genere di tutti, però ha detto: io mi auguro che Gattuso faccia una riflessione profonda sulla convocazione in nazionale. Ha proprio detto: non lo porterei in nazionale a questo giro.
Ma io sinceramente gli farei una bella ramanzina, e però gli direi: guarda, però in nazionale una roba del genere non la voglio più vedere, e non la voglio più vedere in campionato. Io la possibilità a Bastoni gliela darei, anche perché francamente è vero che ha sbagliato e tutto quanto eccetera, però non lo so, ecco, andare a rinunciare a prescindere qui di mezzo in nazionale a un giocatore così, io qualche pensiero in più me lo farei. Poi si può stare a fare quelli che si vuole sempre rispettare le regole, che si vuole dare degli esempi, e allora va bene se questo deve essere, però stiamo giocando un playoff. Io penso che a Bastoni magari uno gli può dire: guarda, la prima volta che succede una roba del genere in nazionale non ci metti più piede. Però in nazionale sinceramente lo porterei io poi,
no è chiaro, dicono, ognuno è libero di
ma io poi sulla vicenda devo dirti la verità, sulla vicenda globale ho visto tutto e francamente male tutti, ma tutti dal primo all'ultimo, non me ne è piaciuto nessuno, non mi è piaciuto Bastoni, non mi è piaciuto Chivu, non mi è piaciuto il casino nell'intervallo, non mi è piaciuto l'arbitro, non mi è piaciuto niente, io francamente non trovo gente migliore rispetto a qualcun altro, io ho visto solo una cosa bruttissima da parte di tutti e un qualcosa, perché comunque tutte quelle situazioni che si sono create anche nell'intervallo, io capisco la rabbia, per l'amor del cielo, e ci avevano tutte le ragioni di questo mondo, ma secondo me ci sono modi e modi, e francamente ho visto, cioè, tutto parte ovviamente dall'episodio dal campo, però se tu mi dovessi dire c'è qualcuno meglio degli altri, no nessuno,
Nicolò,
secondo me si è salvato.
Non è stato l'unico episodio di questa giornata, c'è stato Parisi a Como che ha fatto una cosa simile, c'è stato Gutierrez ieri sera a Napoli che ha fatto una cosa simile, quindi devono smetterla questi qui di fare queste cose, secondo me, devono fare in modo che queste cose non accadano più, devono stangarsi, devono trovare in modo che la prova TV sia valida per vedere che c'è stata una simulazione e stangarli con tre giornate di squalifica, così gli passa la voglia.
Sì, no, su questo, ecco, io una volta c'era la famosa prova televisiva, no, che veniva utilizzata perché non c'era il VAR, c'era la prova televisiva in cui si venivano, no, puniti i giocatori. Ecco, io francamente di fronte a questo ecco, rifarei una rivisitazione del VAR, nel senso che se c'è un chiaro errore di campo su una simulazione, eccetera, ecco, forse bisognerebbe anche... Come si chiede se, ecco, vedi,
ma guardate,
il famoso VAR a chiamata, se fosse stato il VAR a chiamata, probabilmente in quel momento la panchina della Juve poteva dire: guarda, andate a rivedere questa immagine qua. Ecco,
guardate,
con un VAR a chiamata potevano intervenire, non lo so.
Io sinceramente, poi ne parliamo, che tanto abbiamo appena introdotto l'argomento, però una delle cose, tutti giustamente hanno sottolineato anche l'esultanza che fa Bastoni quando viene buttato fuori Kalulu, ma anche quando lui dice a Kalulu: m'hai preso per la maglia. Lui passa e dice a Kalulu: m'hai tirato la maglia. Come ti ho tirato la maglia? Ma dà vista la maglia tirata.
Sì.
Ma è una roba incredibile, ragazzi.
In realtà Bastoni chiede anche il cartellino giallo. Cioè, appena si rialza, va subito dall'arbitro a dire: dagli il cartellino,
dagli il cartellino
quello, insomma.
No, io quello che non capisco, cioè, ormai con tutte queste telecamere che ci sono, ma te se vuoi fare una furbata non la puoi più fare perché sei sbugiardato subito dopo 30 secondi. È quello che io non capisco adesso da parte dei giocatori, cioè non capisco, fanno una figuraccia. Fanno una figuraccia, Stefano, che è allucinante.
Marco,
allucinante.
È un problema culturale. Guardate, ieri sera Adani ha detto che lo fanno tutti i calciatori, tutti più o meno hanno simulato una volta nella loro vita, e questo non mi meraviglia. Però mi chiedo perché nessun rugbista simula mai un fallo e mette i calciatori lo simula regolarmente. Lo so. Come mai?
Perché questo è uno sport che nasce così, però Daniele, non ci dobbiamo meravigliare di questo. Qui bisogna intervenire, ma non ci dobbiamo meravigliare perché. Voglio dire, Stefano a pallone ci ha giocato, ha iniziato giovanissimo. A noi ci insegnavano: se senti un contatto, buttati. Sbagliando, però
no,
ti dicevano...
Ma il principio, comunque, Daniele, ho capito quello che vuole intendere. Cioè, no, il principio di lealtà sportiva nel calcio, cioè il calcio è lo sport meno, da questo punto di vista,
meno leale.
Dove c'è la furbata, dove c'è il comportamento. Però noi dobbiamo andare oltre. Io sono d'accordo con Nick. Adesso è inutile qui fare il processo a chi e a cosa. Cioè, a me ti ha meravigliato questo fatto? A me no, perché in passato ne sono accaduti.
Sì,
anche però casi peggiori, però da oggi cerchiamo invece di curare il proprio orticello, cerchiamo di tracciare una linea. Allora, il regolamento sul secondo giallo, la limitazione, gli ha ragione Rocchi, non ha potuto sanare un errore perché il secondo giallo non è contemplato dal protocollo del VAR. Detto questo, la penna, secondo il mio punto di vista, fa arbitra bene, non è stato aiutato, secondo me c'era un rigore per la Juve su McKennie, sì, dal VAR, ma sostanzialmente non mi è sembrato un arbitraggio pro Inter, pro Juventus, ha fatto il suo. A velocità normale vi chiedo, un arbitro che cosa fa lì? Un movimento in cui è plateale, una cosa plateale, in presa diretta, forse è stato troppo avventato, ma non è che c'è stata una colpa grave dell'arbitro, la colpa grave è stata il bastone che ha simulato. Io sono d'accordo invece con Daniele che dobbiamo, secondo me, innalzare la pena del giallo al rosso, cioè chi simula, io ti do il rosso e ti do due giornate, cioè deve essere una cosa codificata. Allora, per aiutare, come diceva giustamente Daniele, affinché questo principio di lealtà sportiva emerga in maniera prepotente e chiara e trasparente all'interno del mondo del calcio, di questo sport, che invece dà il destro e l'imbeccata sempre alla furbata. Quindi a me non meraviglia il comportamento di Bastoni, poi nazionale, non nazionale, sento dei commenti, ho letto le cose anche da gente, insomma, che in passato non è che il calcio si è fermato a San Siro dopo questo episodio, cioè sono state fatte cose peggiori anche negli anni 70, negli anni 80, poi ognuno risponde della propria coscienza, della propria realtà sportiva, ed è in questo sport, sono d'accordo con te, molto evidente che manchi il principio di realtà sportiva. Facevi riferimento a rugby, Daniele, ma sono due mondi completamente differenti.
Sì.
E quindi, allora, per porre freno a questo atteggiamento, secondo me serve calma, modificare il regolamento, magari aiutare gli arbitri. Il 28 febbraio credo che l'IFAB recepisca una cosa del genere, perché ha fatto questa immagine, ha fatto il giro del mondo. Poi tutti gli eccessi che ci sono di pancia e siamo tutti uomini. Però io l'errore fa parte della vita, bisogna correggere, non è che se diceva vabbè, ma tanto è così, no, tanto da oggi in poi basta, perché in passato l'abbiamo fatti tutti quanti, chi più chi meno. Surge, insomma, ruolo di giustiziere, serve a poco, Marco, perché serve porre un freno. Allora, il principio di lealtà sportiva all'interno del calcio è evidente o non è evidente? È chiaro o non è chiaro, per riprendere un po', no, chiaro, evidente, errore, questa terminologia che è un po' ha messo tutti in difficoltà sugli episodi di calcio di rigore. Secondo me, per riprendere del tutto in mano il calcio, serve da parte anche dei dirigenti conclamati, molto esperti, non curare il proprio orticello con dichiarazioni di facciata, perché così i tifosi sono tutti contenti. C'è tanto qui una messaggistica, sta esplodendo, ci saranno i tifosi interisti, i tifosi juventini, allora quello, ma tu che hai fatto in passato, quello ha dato un cazzotto a uno, nessuno. Cioè, alla fine, diciamo così, il libro nero, sai quanti ne puoi sfogliare. Allora, invece, da oggi in poi l'errore è fatto per essere corretto, perché l'errore esisterà sempre.
E correggiamolo. Correggiamolo.
Allora, aiutando anche degli arbitri che si stanno rivelando abbastanza, insomma, mediocri, però io difendo la penna, perché la penna non è che abbia fatto una partita in vereconda. Ha sbagliato una volta e ha fatto un errore grave. Però non è che ci sono i livelli perché ha sbagliato, perché a velocità normale No, io sfido cosa, chiunque, ma io sfido chiunque, chiedo... velocità normale, impresa diretta, sì. Sembrava, io da casa ho detto ammazza che fallo clamoroso, no, che... e invece c'era niente, l'unica però cosa... non lo potevi sanare perché il regolamento te lo vieta, i limiti del protocollo del VAR in questo caso hanno fregato la penna, sì, ma sì, allora sì. Tu modifichi questa cosa qua e poi ai simulatori, sono d'accordo con Daniele, basta, basta perché anche voglio dire a Como, Parisi, ha fatto una cosa, è stato 25 Udiere, minuti per sì, terra, sì. Ma ragazzi, Rodriguez che cerca un rigore che non esiste al mondo. Dai, andiamo, e quindi alla fine andiamo. Non solo il giallo, ma io ti do il rosso e verrà codificato col rosso, almeno chi simula, c'è la pena più grave, è per i simulatori, perché tu prendi in giro tutti, prendi in giro tutti, e non è più possibile.
Allora,
però non facciamo a dire che io non l'ho mai fatto, perché no, tanto no, non nel calcio non l'ho mai fatto, hanno fatto
successo,
tutto. Bravo, basta.
Quell'altro,
questa dietrologia che non serve a niente.
Se no qui torniamo sempre indietro.
Io la penso.
Allora, Nick, ti devo salutare e ti ringrazio come sempre, mi devo fermare, ci sentiamo naturalmente prestissimo, grazie a Niccolò Ceccarini.
Ciao Nick.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Daniele, rimani lì perché proseguiamo nel dibattito, recupereremo un po' di audio perché oggi veramente ragazzi dobbiamo dare spazio anche a loro perché i messaggi sono tantissimi, quindi cercheremo di dare anche delle risposte. Torniamo tra poco.